Come già è stato, diciamo, prima preannunciato, il tema di questa mattina è sulle parole, però strettamente collegato alle parole anche l'ascolto, per cui faremo, diciamo, una specie di intreccio, ecco, una treccia, no? Dove dei fili vengono intrecciati tra loro. E da una parte il filo, che è quello dell'ascolto, dall'altra parte quello della parola. Come sappiamo molto bene, stiamo parlando di etica cristiana, di gesti, azioni, comportamenti, e questo tutto strettamente collegato alla fede. Comportamenti non isolati qua e là, ma sono comportamenti che sono chiamati ad essere caratterizzati dalla fede. Se ricordate bene, abbiamo qui questo sistema solare, vedete, al centro abbiamo la parola di Dio, dei pianeti che gravitano attorno al Sole, e questo è il sistema solare. Se i ragazzi ricordano bene, qual è questo sistema solare? Questo sistema solare dei pianeti che gravitano attorno alla parola del Signore, quindi attorno al Sole. Ecco, ci sono due sistemi, quello più recente è quello dell'astronomo Galileo Galilei, ecco. Che è la parola del Signore al centro, e poi abbiamo, vedete, dei pianeti, abbiamo la Chiesa, il mondo dello svago, il denaro, gli amici, la scuola, il lavoro, poi abbiamo anche l'amore sentimentale, e qui possiamo aggiungere molti altri pianeti. Ecco, oggi ne aggiungiamo un altro, quello della parola, quello delle parole, il mondo delle parole, il mondo del linguaggio, e lo possiamo mettere, ecco, qui. Quindi piano piano questo sistema solare si arricchisce di tanti pianeti, e il pianeta di oggi è veramente un grande pianeta, ecco, mi pare, se ricordo bene, che il pianeta più grande del sistema solare, qual è? Ecco, i ragazzi sono assenti? E, se ricordo bene, Giove è un pianeta veramente grande, immenso, che compie tanti, tanti, tanti mesi attorno al Sole per fare un solo giro, rispetto al pianeta, non so se Mercurio, che ci mette 80 giorni per fare un giro attorno al Sole. Allora vedete questo pianeta quanto è grande, il pianeta delle parole, del linguaggio e anche dell'ascolto. Vogliamo allora aprire le nostre Bibbie, leggiamo prima di tutto il testo, lo leggeremo questa mattina in due lingue, in lingua italiana e in lingua spagnolo. Ecco, quindi chiederei a Karen di venire qui gentilmente, e così il testo può essere registrato. Dato che stiamo parlando di parole, ecco, allora ascoltiamo la prima parte in italiano, chiedo a Valentina anche di venire qui. Il testo è Giacomo, capitolo 1, dal versetto 18 al versetto 22.
Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Perciò, fratelli miei carissimi, sia ogni uomo pronto ad ascoltare, lento a parlare e lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre. E siate facitori della parola e non solo uditori, ingannando voi stessi.
Este su voluntad nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para orientarlo, para hablar, tanto para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañados a vosotros mismos.
Grazie. Ci sono molti altri testi nella Sacra Scrittura che possiamo leggere, in particolar modo nei testi sapienziali, per esempio in Proverbi, capitolo 1, versetto 5. Questo libro inizia proprio con l'ascolto del savio. Il savio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo con intendimento ne otterrà saggi consigli. Ma ci sono molti altri testi, no? Nell'Antico Testamento, in modo particolare nei libri sapienziali come l'Ecclesiaste, Proverbi e anche nei Salmi. Ecco, abbiamo tanto materiale che ci parla di come ascoltare e di come poi intervenire, parlare e comunicare. Ma torniamo per qualche attimo al testo che abbiamo letto. Faremo una prima radiografia, ecco, una rilettura veloce del testo per inquadrare bene, diciamo, un po' tutto il contesto. Se abbiamo notato nella lettura, è ripetuto più volte la parola parola. Egli ci ha generati di sua volontà mediante la parola, ecco, la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Poi più avanti, al versetto numero 21, è ripetuto per la seconda volta la parola, perciò deposta ogni lordura e residuo di malizia, ricevete con mansuetudine la parola piantata in voi. Poi al versetto numero 22 è detto: e siate facitori della parola e non uditori soltanto. La quarta volta, al versetto numero 23, che non abbiamo letto ma che è incluso anche nel testo, poiché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che osserva la sua faccia naturale in uno specchio. Allora voi vedete, sono quattro volte ripetuto in pochi versetti la parola parola. E qui, diciamo, nel testo originale è Logos. Ricordate Logos di Giovanni, capitolo 1, versetto 1, la parola di Dio si è fatta carne, lo strumento attraverso il quale il Dio ha creato i cieli e la terra e l'universo intero. Attraverso questa parola ci è giunto il pensiero di Dio, e quindi qui è ripetuto per quattro volte la parola Logos, ecco, la parola di Dio che è giunta fino a noi attraverso un intervento anche trinitario. Per questo la parola è definita anche dall'Apostolo Paolo come ispirata da Dio. Questa parola ispirata da Dio è utile ad insegnare, a correggere, a darci l'educazione come comportarci, come condurre la nostra vita di ogni giorno. E così ancora altre parole che sono ripetute, per esempio nel testo, è detto per esempio: fratelli miei carissimi. E qui c'è un termine nel testo originale che noi usiamo anche molte volte l'abbiamo per esempio fatto nella, qualche domenica fa, no? Agapetoi, vuol dire appunto fratelli diletti, fratelli carissimi, fratelli prediletti, fratelli amati. Notate come l'apostolo Giacomo, diciamo, tratta i suoi fratelli nella, diciamo, nella Chiesa. Poi più avanti c'è ancora un altro termine che al versetto numero 19, quando è detto che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Due volte è ripetuto lento, lento a parlare, lento all'ira, ma pronto, aperto, veloce ad ascoltare. Ecco, tenete ben presente, no, queste parole che diciamo caratterizzano il testo. Lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non promuove la giustizia di Dio. Qui è ripetuto l'ira, ecco, lento all'ira, l'ira dell'uomo che non mette in pratica la giustizia di Dio. Ed è la stessa parola che l'apostolo Paolo usa in Efesi capitolo 4, quando è detto adiratevi e non peccate. Lo stesso termine, ecco, lento all'ira, poi l'apostolo Paolo dice adiratevi sì, ma non peccate, ma questo, diciamo, può essere un soggetto di un altro tema, di un'altra predicazione. Poi più avanti ancora, al versetto numero 25, ecco, facitore della parola al versetto numero 22, siate facitori della parola, esecutori della parola. Poi al versetto numero 25 dice esecutori non della parola, ma esecutore dell'opera. Esecutore dell'opera. Quindi questa parola è non dissociabile dall'opera. Costui sarà beato nel suo, diciamo, nel suo operare. Se magari, ecco,
posso fare un piccolo schema. Sì, grazie.
Allora, credo che possiamo avere qui un piccolo quadrato con quelli, le parole ripetute. Non è proprio un quadrato, comunque, ecco, perdonate. Abbiamo ascoltare, l'altro verbo è ricevere, l'altro verbo ancora è piantata, la parola, e poi l'altro verbo ancora è praticare. La parola, ascoltare la parola, ricevere la parola ricevuta è piantata in voi, dice l'apostolo Giacomo. Questa parola poi deve essere praticata. Penso che questo sia, diciamo, lo schema che abbiamo nella mente dell'apostolo Giacomo. Se noi convergiamo al centro, sembra una busta postale, abbiamo un'altra parola. Se ascoltiamo, se riceviamo, se questa parola è piantata, se questa parola è praticata, cosa dice l'apostolo Giacomo? Rileggiamo il versetto numero 25. C'è una parola che l'abbiamo studiata tempo fa, capitolo 5 di Matteo, la prima parte del discorso di Gesù sulla montagna. Quante volte è ripetuta quella parolina? Beato. 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 Ora, è questo un po' è lo schema, ecco, questa parola, abbiamo detto la parola di Dio, questa parola di Dio che è stata annunciata, predicata, esposta, ripetuta, letta, riletta dal maestro apostolo Giacomo nella chiesa, nella comunità o in un gruppo di chiese dove lui, diciamo, era stato chiamato a questa vocazione apostolica. Bene, dice l'apostolo Giacomo, come ben sapete, questo sta a significare, questa è una, diciamo, è la riveduta che usa, dice perciò, però la riveduta dice voi sapete già, ecco, avete già conosciuto, avete già inteso. Allora questo fa capire come c'era un insegnamento in precedenza. Questa parola di Dio è stata ascoltata, questa parola di Dio non soltanto è stata ascoltata con ogni prontezza, ma è stata anche ricevuta. Questa parola è stata ricevuta, questa parola è stata piantata, ecco un'altra bellissima, forte immagine, no? Che usa l'apostolo Giacomo, quella della parola piantata come un albero ben forte, ecco, che cresce, che porta poi i suoi frutti. E quali sono questi frutti? Non sono frutti sentimentali, non sono frutti, diciamo, esotici di chissà quale, ma sono frutti pratici, cioè praticare. Se tutto questo accade nella Chiesa, come accade nel credente, nel cristiano, nel discepolo di Cristo, ecco, dice l'apostolo Giacomo, che quell'individuo, quel credente, quel fratello, quella sorella, anche quel conduttore di chiesa che è chiamato al servizio della parola sarà beato, felice. Forse un'altra parola riempie meglio il concetto. Beato, diciamo in greco Makarios è diventato anche un nome proprio di persona, Macario, ecco, ricordate quel famoso comico italiano che si chiamava Macario, e il significato di Macario è beato, perché è tratto, diciamo, dal greco. Però la parola che riempie di più è bella, pregna di significati biblici, di significati teologici, di significati, diciamo, che riempiono poi tutta la pienezza, no? di Dio, e la pienezza e la ricchezza di Dio è benedetto, forse il termine che più si avvicina al testo, alla parola originale. Non so se da qualche tempo a questa parte, se questa parola di Dio che l'apostolo Giacomo aveva annunciato e che poi ha messo per iscritto nella sua epistola, e che tu ascolti domenica dopo domenica o che leggi, sia veramente stata ascoltata. Il secondo passo, se sia stata veramente ricevuta. Perché ascoltare e non ricevere non è tutto ancora. Il prossimo passo, questa parola ben piantata, ricordo quando ero ragazzino che mio padre nel periodo delle vacanze della scuola mi portava nei campi, lui era un contadino, e lo vedeva lui che piantava le piccole piantine di pomodori, no? Lì faceva un bel buco in terra, poi lo metteva un po' d'acqua e gli metteva la piantina e poi premeva attorno alla radice, no? il terreno bagnato. E poi dopo qualche giorno questa pianta io la vedevo crescere, e poi bei pomodori rossi, no? Che a mangiarli direttamente dalla pianta erano ben saporiti, ecco. E così anche lo Spirito di Dio, questa parola che è stata ricevuta e ben piantata, poi questa pianta produce dei frutti, che è appunto l'esercizio. Ecco perché l'apostolo Giacomo dice di essere facitori, esecutori della parola, no? Poi usa anche accanto il sinonimo esecutori dell'opera. E qual è quest'opera? L'opera di Dio. Bello questo, questa associazione, esecutori della parola, e nel mettere in pratica la parola noi siamo anche esecutori dell'opera di Dio, cioè soci con soci di Dio, perché Dio è il primo lavoratore, il primo che ha messo in atto la sua parola. E questa parola che è giunta fino a noi è stata sicuramente portata dall'Iddio Trino, come abbiamo ascoltato poc'anzi nella introduzione da Francesco, e che ci rifacciamo sempre all'Iddio Trino, perché questa parola non è una parola solitaria di qualche pianeta irregolare, di qualche pianeta che ha perso gli orientamenti, gli orizzonti, è andato di qua e di là. No, questa parola è una parola che l'Iddio Trino ha fatto giungere fino a noi. Ecco perché è chiamata la parola di Dio ispirata. Ispirata. Cosa vuol dire ispirata? Vuol dire soffiare, dal latino inspirare, soffiare dentro. Questa parola soffiata dentro è la parola di Dio che giunge fino a noi. E noi che siamo stati creati all'immagine di Dio abbiamo in qualche modo lo stesso processo. Per far giungere la parola che parte dal pensiero e che viene formulata e che poi nel palato quasi prende forma, viene poi, come giunge a voi? Come giunge la parola che io voglio far giungere a voi? Attraverso il soffio. Se non avessimo il palato, la parola diventerebbe muta, non sarebbe un suono. Se non avessimo il fiato, il respiro, la parola rimarrebbe dentro al palato, quasi soffocata, lì, quattro pareti. Ecco perché siamo stati creati all'immagine di Dio. Come questa parola di Dio è stata portata fino a noi, incarnata, presentata, annunciata, predicata, e noi la possiamo leggere attraverso il Signore Gesù Cristo, la parola per eccellenza di Dio, anche noi siamo stati creati con questo veramente, questa meraviglia, questo dono, questo dono stupendo, quello di parlare ad altri, di comunicare ad altri, e attraverso questo processo, come ho detto poc'anzi. Ora, sembra che l'apostolo Giacomo voglia dire a questi uditori, destinatari di questa lettera: vogliamo allora diventare dei bravi comunicatori? Vogliamo diventare dei buoni comunicatori? Vogliamo essere degli ottimi comunicatori? Perché questa parola che è stata ascoltata, che è stata ricevuta, che è stata piantata, che è stata praticata e che è praticata, non rimanga qui, all'interno di questo spazio, ma che poi vada anche fuori, all'esterno, verso gli altri, no? Verso i credenti, verso i fratelli, verso le sorelle, nell'ambito della comunità, ma anche in senso molto più ampio, alle persone che ci circondano, i colleghi di lavoro, i compagni di studi, no? E i nostri figli, la nostra moglie, il nostro marito. Perché vivere con gli altri è anche comunicare, non è soltanto stare insieme, giocare, viaggiare. Quindi noi e le parole siamo stretti da un legame quotidiano. Camminiamo con le parole dalla mattina alla sera e anche la notte, Si dice che Spurgeon parlasse anche di notte, che un sabato di notte la moglie prese gli appunti di Spurgeon, e Spurgeon, preoccupato che non sapeva, diciamo, su quale testo predicare, si racconta di questo fatto che fa sorridere. Anche la notte, diciamo, siamo in compagnia con le nostre parole, sono il nostro respiro, perché attraverso il respiro le nostre parole che escono dalla nostra bocca raggiungano le orecchie anche degli altri. È dunque una necessità dialogare, parlare, comunicare, ma è anche un piacere, ma è anche una sfida, parlare. Ogni incontro con gli altri, in particolar modo con la fratellanza, nella chiesa o altrove, il nostro rapporto passa attraverso l'ascolto e le parole, quelle giuste, quelle sbagliate, quelle che uniscono, quelle che disuniscono, quelle che edificano, quelle che distruggono, le parole belle, le parole meno belle, tante parole, poche parole, e via, via discorrendo. Sia le prime che le seconde fanno fissa dimora in noi, nel pensiero. Sono nostre fino a quando restano ben chiuse in noi, ma quando escono dalla porta della nostra bocca non sono più nostre, bensì dell'altro. Non so se abbiamo riflettuto su questo. Le parole rimangono in noi, nel nostro pensiero, pensate, ma fino a quando non prendono vita, non si incarnano, non prendono corpo, non prendono aria, rimangono nostre. Ma quando poi escono dalla nostra bocca, queste parole non sono più nostre, ma sono tue, sono vostre. Quindi queste parole ci traducono, ci interpretano. Noi le parole siamo le parole. Le parole sono io e io sono le parole. Ma queste parole, oltre a tradurre noi, ci tradiscono anche. Ci tradiscono. E secondo dell'uso che ne facciamo. E credo che anche la qualità della vita, la qualità di vita spirituale, la qualità della vita comunitaria della nostra Chiesa, non soltanto individuale, non soltanto familiare, non soltanto tra marito e moglie, non soltanto tra genitori e figli, dipende anche dalle parole che ci scambiamo e dai sentimenti con cui le diciamo. Ecco allora la prontezza dell'Apostolo Giacomo nell'esortare quando dice: bene, io stabilisco una gerarchia di priorità, una gerarchia di valori. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare, poi, questo non vuol dire che non dobbiamo parlare, no, dice poi lento a parlare e lento anche all'ira. Ecco come l'Apostolo Giacomo stabilisce, no, questa piccola scala, insomma, questa gerarchia di valori. Questo proprio per dare importanza all'ascolto. C'è un famoso filosofo del passato, Epiteto, che ebbe a dire: Dio ci ha dato due orecchie e una bocca proprio per ascoltare il doppio e parlare la metà. Fa sorridere questo, no? Ecco. E poi Francesco prima parlava di quella canzone che ha fatto furore in un'estate, Dammi tre parole, ma c'è una canzone ancora molto più vecchia, cantata da una fra le più, diciamo, quotate cantanti italiane, Mina, Alberto Lupo, Dalida, parole, 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 interessante. Ecco, ascoltiamo Magari ascoltiamo questa canzone, ecco, perché a volte ci rinfresca un po' le idee. Ecco, quindi è molto importante questo, perché oltre alla necessità di dialogare, al piacere del dialogare, di comunicare, anche la vita, la qualità della nostra vita, diciamo, individuale. Quindi l'uomo ci dice, Giacomo, sarà chiamato a rendere conto delle parole prive di fondamento, parole inutili, parole che avrà pronunciato, diciamo, il credente, il cristiano. E poi al capitolo 3, sempre dell'epistola di Giacomo, dice che sarà anche in modo più severo, diciamo, valutato il parlare del maestro che esercita il ministero della parola nella Chiesa, ma si estende certamente anche a tutti quanti, diciamo, i credenti. Quindi lento ad ascoltare, pronto ad ascoltare, scusate, letteralmente è veloce, ecco, ascoltare, aperti ad ascoltare, non soltanto la parola di Dio, ecco, e non muoverci precipitosamente ad esprimere giudizi su questa parola, ma qui l'Apostolo Giacomo allarga anche, dice, bene, dalla parola di Dio alle parole, con queste parole noi possiamo allora tradurre, edificare, ecco, costruire un rapporto di amicizia. Anticamente uno scrittore, per esempio Luciano, dava questa massima: se uno ti chiede come possa comandare in modo perfetto, tu rispondi, se non si adira, se parla poco, ma ascolta molto. Ecco, questo è un altro scrittore dell'antichità. Addirittura c'era anche una scuola filosofica, la scuola pitagorica, no? Dove gli studenti erano chiamati prima di tutto ad un lungo periodo di tirocinio, ad ascoltare prima di parlare. Interessante questo, vedi quante cose noi scopriamo, come diceva giustamente Francesco, quando leggiamo dei testi, anche la storia del passato. Qui Giacomo prelude a quanto dirà più innanzi, nel capitolo 3, ammonendo di non essere in molti a ergersi da maestri, stando in ascolto il sapiente diverrà sapiente. Bene, allora abbiamo detto che qui l'Apostolo Giacomo parte dicendo ben sapete, cioè sapete già, avete già ricevuto quello che vi sto dicendo, diciamo, non è una novità. Voi avete già saputo, avete già conosciuto quello che, sia sulla base del ministero della parola, sia senz'altro attraverso la lettura dei testi dell'Antico Testamento, come Proverbi, Ecclesiaste e anche, diciamo, i Salmi. A tal punto che se per esempio noi leggessimo il libro dei Proverbi dalla prima pagina all'ultima pagina, noi possiamo avere davanti due prospetti. Da una parte il prospetto delle parole, no? Pronunciate in maniera avventata, parole inutili, parole malvagie, parole cattive, parole che provocano istigazione, eccetera, eccetera. E dall'altra parte abbiamo le parole dei saggi, dei sapienti, di coloro che ragionano su quanto stanno per dire, sempre radicati nella parola del Signore. Una seconda considerazione, quando l'Apostolo Giacomo dice ognuno, letteralmente ogni uomo, sia pronto, sempre preparato ad ascoltare, lento, prudente. Credo che oggi c'è un incontenibile bisogno di comunicare con qualcuno. Ma chiaramente per poter comunicare occorre che ci sia qualcuno disposto ad ascoltare. E credo che questo sia un grosso problema, diciamo, oggi. Non si trova nessuno che abbia né voglia di ascoltare e neanche il tempo di ascoltare. Allora si fa, diciamo, la solitudine, l'angoscia sale, per questo la solitudine è diventata la malattia dell'uomo di oggi. Eppure viviamo in una città come la città di Milano, che ha più di, penso, non sono a conoscenza, ma parecchi. Esatto. Se sono 3 milioni, allora noi ci troviamo di fronte a 3 milioni di isole, a 3 milioni di solitudini. Addirittura manca la comunicazione anche nello stesso condominio. I vicini di casa spesso, come ha detto un poeta, Umberto Saba, no? Come due navi che nella notte più fonda si incontrano, solo un saluto, un fischio e poi ognuno ritorna nella sua fitta tenebra. Così anche oggi. Credo che questo sia molto importante sottolineare, e che già al tempo dell'Apostolo Giacomo egli dice di essere pronti ad ascoltare. Non è un fenomeno soltanto di oggi, è un fenomeno, diciamo, anche dell'anticamente. Se noi studiassimo per qualche attimo la vita della città di Roma imperiale di quel tempo, una città fatta di tanta confusione, anche una vita piuttosto frenetica, caotica, dove si parlavano tante, diciamo, tante lingue. Quindi il bisogno profondo dell'uomo rimane il medesimo, avere qualcuno con cui parlare. Eppure oggi la medicina è progredita. Oggi abbiamo delle conquiste, no? Si è andato sulla Luna e fra qualche tempo si andrà anche su Marte. Si fanno sempre delle nuove scoperte, il progresso aumenta e, ahimè, il progresso non va a pari passo anche con l'etica, con il comportamento, con la morale. È molto triste quando si richiama un ragazzino che sputa a terra. Ho assistito a questa scena di un uomo di età che rivolgeva una parola di rimprovero, no? Questo ragazzino che sputava a terra. Ecco, quest'uomo è stato veramente umiliato e coperto, diciamo, da una valanga di parole, ma non belle parole, ecco. Capite? Non soltanto manca la comunicazione, ma laddove questo viene ricercata è anche, diciamo, la comunicazione è anche molto 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 sofferta. Quindi si è circondati da miliardi di tanti esseri umani, ma si è tristemente soli. Ci si incontra ogni giorno con migliaia di persone per strada, nei supermercati, sul lavoro, sui mezzi pubblici, eccetera, eccetera, a volte anche in famiglia, ma c'è un'unica cosa in comune, la solitudine. Siamo una folla di tante storie solitarie, incomunicate, storie incomunicabili. Quindi dobbiamo riconoscere che più efficace e più gradita ad una persona consiste non nell'abbondanza doviziosa di parole, ma nella disponibilità ad ascoltarla. È quello che ci dice appunto l'Apostolo Giacomo. E questa mattina ci siamo soffermati soltanto sull'ascolto, ma non finisce qui, perché poi c'è anche la parola, la parola. Ma perché l'Apostolo Giacomo esorta e ci esorta questa mattina ad essere pronti ad ascoltare? Ecco, ed estende poi questo a tutta quanta la comunità. Perché l'ascolto è un regalo, è un dono. Il difetto più grave nei rapporti interumani sia quello di non saper ascoltare. Dobbiamo anche riconoscere che su questo punto noi non abbiamo ricevuto nessun ammaestramento di come ascoltare. I genitori forse ci hanno insegnato a fare delle cose come magari lavare i piatti, no? La bambina che comincia a lavare i piatti. A scuola da bambini diciamo, i maestri ci hanno insegnato a scrivere, a leggere. Abbiamo imparato altre cose, chi andava a mestiere, per esempio dal barbiere, magari cominciava a fare le prime barbe, tanti insegnamenti, ma vi risulta, e credo che forse siete d'accordo con me, vi risulta che ci sia stato mai insegnato ad ascoltare? E credo che nella Chiesa abbiamo bisogno anche oggi, sono passati 2000 anni da quando l'Apostolo Giacomo ha scritto questo, siate pronti, no? Ad ascoltare, poi parlare, ma pronti ad ascoltare. E quando noi andiamo verso l'altro per ascoltare, cosa stiamo facendo? Stiamo regalando, stiamo facendo un dono. Io sto facendo un dono, sto donando la mia presenza, poi sto donando anche il mio tempo, eh? Sto donando anche le mie parole, perché le parole che escono dalla mia bocca non sono altre che dei doni che io faccio all'altro. E questa veramente è una cosa veramente, diciamo, straordinaria, di una, quello che ci dice questa mattina l'Apostolo Giacomo. Se nessuno ci ha insegnati, ammaestrati come ascoltare, allora credo che la Chiesa, nella Chiesa, c'è anche questa scuola dove imparare ad ascoltare. E il primo ascolto, ci dice l'Apostolo Giacomo, è l'ascolto della parola di Dio. Se non siamo abituati a rispondere all'ascolto della parola di Dio ascoltando ed essere lenti a rispondere, impareremo anche ad ascoltare i nostri fratelli. Ecco, pronti ad ascoltare. Ma succede a volte, ahimè, che prima ancora che questa parola di Dio ci venga amministrata e ci raggiunga, siamo già lì a doverla giudicare, a doverle, diciamo, esprimere il nostro giudizio. Ma non sono d'accordo, questa parola è troppo dura, no? Ma questa parola è veramente esigente, eccetera, eccetera, eccetera. No, dice l'Apostolo Giacomo, no. Prendi del tempo. Contare fino a 10 prima di rispondere, ecco, questo è magari un primo passo. La seconda ragione è ascoltare e lasciar parlare. Per questo il filosofo cristiano Salomone, che rifletteva sulla realtà della vita, al capitolo 3 dell'Ecclesiaste, cosa dice? C'è tempo per tutto, c'è tempo per viaggiare, c'è tempo. Poi al versetto 7 dice c'è tempo per tacere e tempo per ascoltare. Credo che una seconda cosa, perché è importante ascoltare, è quello di lasciar parlare. È un grosso problema nella Chiesa di Corinto, perché c'era questo problema, che tutti quanti parlavano, e allora l'Apostolo Paolo è intervenuto dicendo no, ma non è così che no? Uno, due, tre parlino, uno diciamo secondo quanto ordine l'ordine, e altri ascoltino, no? E oltre alla grande effusione dei doni dello Spirito che suscitava una grande confusione. Invece dice qui l'Apostolo Giacomo che bisogna ascoltare, e ascoltare vuol dire lasciar parlare innanzitutto, tacere, dare tempo all'interlocutore di esporre nella misura e nel modo che ritiene opportuno il suo pensiero e il suo stato d'animo, non interromperlo, lasciare, diciamo, che lui esponga i suoi i suoi pensieri. Certo, non è che può prendere delle giornate intere, sarebbe veramente un grosso problema. Una terza ragione è che ascoltare è voler capire. Come facciamo a capire una persona se non siamo disposti ad ascoltare? E come facciamo a capire il papà e la mamma che abbiamo i nostri ragazzi, no? Se mentre ci parlano noi stiamo col cellulare, no? Oppure facciamo quest'altro, oppure facciamo quell'altro. Vuol dire allora che ascoltare per capire dobbiamo cessare le nostre attività, metterci davanti all'interlocutore, dargli del tempo, ascoltare. L'ascoltato si sentirà pienamente a suo agio, l'ascoltato si sentirà anche importante, l'ascoltato allora scopre che quello che sta per dire, ma anche la sua presenza, è una presenza accolta, ricevuta. Non soltanto le sue parole, ma anche la sua presenza è, diciamo, è apprezzata. Quindi bisogna essere aperti, pronti ad accogliere la parola del fratello, la parola della sorella, che va ascoltata con amore, con pazienza. E ancora, ascoltare per capire anche il reale bisogno dell'altro. Qual è il bisogno dell'altro? E questo è molto importante, perché ognuno di noi ha dei bisogni spirituali, dei bisogni di fede, dei bisogni anche pratici, eccetera, eccetera. Ecco, questo mi pare molto, molto importante. E questo vale anche per quanto riguarda nella testimonianza con coloro che non conoscono la parola del Signore, col vicino di casa, ecco, con altri. Bene, vedo che il tempo è andato avanti velocemente, rimane un'altra, diciamo, ancora una seconda parte, che è quello poi del parlare, no? Il potere della parola, eccetera, eccetera. Però permettetemi di concludere con quest'altro schema. Allora, questo schema è ben presente, forse quelli che prendono appunti, diciamo, l'hanno copiato, ecco, e questo è di, si potrebbe ancora ritornare su questo schema. Il prossimo potrebbe essere sia, non so, un esercizio, quello di cominciare da oggi, di cominciare proprio da oggi. Perché no? Magari con nostra moglie, con nostro marito. E attenzione ai pensieri. Secondo passo, perché i pensieri diventano parole. Una parola che circola nel nostro pensiero non rimane qui, poi questa parola prende corpo, no? Si incarna. Attenzione alle parole, perché diventano atti, gesti. Attenzione agli atti, perché le parole poi atti possono abitudine. Attenzione all'abitudine, perché porta alla formazione del carattere, e il carattere poi determina il nostro destino con l'ultimo. Ecco, questo è un po' il pensiero, questo Paolo parla, tutto quello è oggetto dei vostri pensieri, eccetera, eccetera. Poi le parole, che non si, diciamo, non si accontentano queste parole che circolano la nostra mente, di rimanere nella nostra mente, poi queste parole, ecco, trovano la porta aperta, che è la... Qual è la porta aperta? La bocca. Ecco perché il salmista dirà nel Salmo 141, Signore, metti delle guardie, delle sentinelle alla mia bocca. perché le parole non si accontentano soltanto di essere parole, perché poi si arrivano ai fatti, gli atti non si accontentano di essere semplicemente atti isolati, perché nella ripetitività degli atti poi forma l'abitudine, forma il carattere, e il carattere poi porta delle conseguenze e a volte anche a destini tragici. Cominciamo da oggi, ecco, cominciamo da oggi, proprio, diciamo, non aspettare domani, anche perché, come sapete, le parole volano, dicevano i vecchi romani, invece lo scritto poi rimane. Cominciamo da oggi, ecco, a dare ascolto, parlare, l'esercizio che il Signore ci dà per oggi.